Vabbè, Maria, cari amici, eccoci di nuovo insieme nella nostra rubrica L'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, ci chiediamo come noi che siamo consacrati alla Madonna, devoti della Madonna, che ci vogliamo impegnare, nella vita cristiana, ma io direi anche per noi tutti battezzati, quindi questo che sto per dire, vale per noi tutti battezzati. Sappiamo che il Signore vuole da noi che, vi ricordate la settimana scorsa, no? Che diventiamo pescatori di uomini, cioè che annunciamo anche noi il Vangelo, così come lo hanno annunciato gli apostoli, i discepoli e tutti i cristiani cattolici che ci hanno preceduti. Sono tempi difficili questi nei quali fare l'apostolato e soprattutto mettere in pratica quel comandamento che vale per noi della missionarietà. Ecco, si diceva appunto che la missionarietà non può essere distinta dalla marianità, no? Cioè, noi che siamo devoti, consacrati alla Madonna, per noi vale, diciamo, più fortemente questo impegno al quale siamo chiamati, cioè di diventare missionari. Lei è stata la prima missionaria, andando a far visita a Santa Elisabetta, portava nel grembo Gesù, ma appena concepito, Gesù era, come diciamo oggi, era un batuffolo di cellule nel seno della Vergine Immacolata Maria, era piccolo embrione e l'Immacolata si recò in fretta nella città dove abitava Santa Elisabetta, sua cugina, per andare a visitare questa donna che anche lei aveva in atto una gravidanza. Sappiamo le cose come sono andate. Gesù, benché embrione, fece il miracolo di santificare San Giovanni il Battista nel grembo della cugina della Madonna. E beata colei che ha creduto, no? Alla parola del Signore. Quindi, marianità vuol dire missionarietà. Missionarietà acquista un valore tutto particolare se è congiunto appunto alla marianità. Apostoli quindi del Vangelo che decliniamo soprattutto come lo farebbe diciamo l'Immacolata, cioè portare il lieto annunzio del Vangelo fino ai confini del mondo e lo possiamo fare. Lo possiamo fare perché esistono oggi dei sistemi di comunicazione che anche solo 50 anni fa erano impensabili. Oggi abbiamo il Wild Web, no? Wild World Web, cioè internet che abbraccia praticamente tutto il pianeta. E possiamo far arrivare fino all'altro capo del mondo che cosa? Quelli che oggi vengono chiamati, non so, reel, filmati, broadcast, quello che sapete, no? Tutte queste cose che ormai ci consente la rete per comunicare con le altre persone nei forum, nei blog, insomma. C'è una rivoluzione informatica globale che veramente permette, e lo sanno molto bene le nostre suore della Radio Buon Consiglio, che hanno il loro canale su YouTube che usano a fin di bene la rete per portare l'Immacolata in tutti i cuori, come dice appunto il logo della nostra emittente. Ma Gesù ha anche detto ai suoi apostoli: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Anche questo va declinato, va adattato all'attuale atmosfera sociale, a quello che è oggi la società moderna. Quindi è cambiato il modo, o per meglio dire i mezzi per annunciare il Vangelo, per diventare pescatori di uomini, per portare l'Immacolata in tutti i cuori, e sono cambiati anche i lupi, sono cambiati anche i nemici di Dio, i nemici della predicazione, i nemici dell'apostolato. Possiamo ricordare come intorno al 1500-1600, quando c'è stata un po' l'evangelizzazione dei paesi orientali, sto pensando a tutti i martiri che hanno dato la loro vita per annunciare il Vangelo, parte Cirillo Metodio, no, nell'odierna Russia, a parte anche quelli dei secoli successivi. Come quelli che si sono trovati ad annunciare il Vangelo in popoli notoriamente difficili, ostici, come il Giappone, come la Cina dei Boxer, insomma, sappiamo, ecco, le difficoltà che c'è. E in genere questi annunciatori del Vangelo morivano, ecco, come San Francesco Saverio, cioè, insomma, praticamente allora si portava di persona l'annuncio del Vangelo. Oggi non facciamo più così, anzi, per meglio dire, non lo facciamo proprio per niente, perché neanche diciamo, a quelli che arrivano in Italia come stranieri, come profughi, come immigrati economici, si dice così, beh, anche verso di loro stentiamo ad annunciare la parola di Dio, stentiamo ad annunciare il Vangelo. E difatti pochissimi di loro si convertono, secondo le statistiche, anzi quello che è peggio è che siamo noi che ci convertiamo alle loro religioni, facendo magari quell'apostasia che in altre religioni viene severamente punita come un gravissimo peccato. Quindi siamo veramente in un'epoca difficile, siamo come agnelli in mezzo ai lupi, perché sulla rete ci sono anche le trappole, e quindi muovendo i passi sulla rete ci possiamo, ed è sicuramente così, trovare davanti a coloro che osteggiano l'apostolato e la missionarietà mediatica in questo caso. Quindi lupi diventa un insieme più ampio, deve includere siti che sono atei, anticristiani, addirittura ci sono siti di satanisti, quindi possiamo dire che sono cambiate anche i volti dei nemici di nostro Signore. Quello che dovremmo invece trattare oggi è questo. Se aggiungiamo a questa difficoltà oggettiva il fatto che siamo ormai in contatto con delle generazioni di giovani che, come si dice, no, sono nati digitali, ecco, nati digitali significa che sono nati già nell'era di internet o giù di lì. Bene. Questi si affacciano alla rete con una precocità che ogni anno diventa più grande. Quindi, che cosa ci troviamo? Ci troviamo davanti a dei bambini, a degli adolescenti che sono nati digitali ed entrano nel mondo digitale sempre più precocemente. Guardate, basta girarsi intorno e guardare che cosa fanno i giovani anche quando camminano da soli, non li vedi mai con gli occhi, diciamo, nel mondo reale, li vedi sempre immersi in questo mondo digitale. Stanno sempre con gli occhi sul telefonino, sullo smartphone. Non ne parliamo quando ci si siede al bar, non ne parliamo quando per qualche motivo si fa un viaggio, si va su un pullman o si viaggia in treno, praticamente diventano delle sessioni interminabili di collegamento al proprio, diciamo, se si ha il proprio profilo, questi giovani vanno a vedere, pubblicano, ricevono, eccetera, eccetera, e si espongono, al bene e al male di questa nuova tecnologia informatica. Magari si connettessero con i canali della Radio Buon Consiglio o di altre emittenti, o che so, ecco, di coloro che portano avanti i messaggi pro vita, famiglia, siti cristiani, ce ne sono veramente decine, forse centinaia, soltanto quelli italiani. E dall'altra parte però dobbiamo contare migliaia di siti pericolosissimi che possono distruggere l'innocenza dei più piccoli. Ecco, queste cose qua, vedete, sono state ben inquadrate da psicologi, psichiatri infantili. Difatti c'è una guida che è stata pubblicata dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri, no? Che si intitola Bambini e adolescenti in un mondo digitale, e dove si esaminano proprio questi problemi connessi con il precocissimo avvicinarsi dei bambini al mondo virtuale. I pediatri dicono bene, guardate che i bambini prima dei 3 anni innanzitutto devono imparare a costruire la loro identità nel mondo, quindi a interfacciarsi col mondo reale. Dai 6 anni in poi comunicano anche loro con altri, diciamo, ma questo succede nei primi anni di scuola, no? I bambini nei primi anni di scuola entrano in contatto con i loro, se non hanno dei fratellini più piccoli, con tutti gli altri bambini. Devono imparare a controllare, no, le loro pulsioni, le loro necessità fisiche. E quindi praticamente è un periodo delicatissimo. Ecco. Un periodo che può essere disturbato grandemente invece dal rapporto virtuale con altre persone sui media. Prima dei 9 anni assolutamente si raccomandano i pediatri di non permettere l'uso del touchscreen, ma questo perché è anche dell'uso dei videogiochi. Ma per quale motivo? È intuitivo, no? Cioè, nel videogioco magari si uccidono le persone, si sparano con le mitragliatrici. Ci sono gli zombie virtuali, c'è una realtà irreale mostruosa che disturba la psiche dei nostri figli e gli fa anche avere un rapporto sbagliato con gli strumenti pratici. Una cosa è andare a finire fuori strada con una macchinina che poi si resetta il gioco e si riparte da capo, è una cosa invece. Poi, una volta che si è grandi, guidare sotto l'effetto di alcol come degli incoscienti. Ecco, allora, effettivamente i pediatri si sono domandati: ma perché noi, per esempio, vietiamo, no, la guida delle macchine che hanno una grande potenza ai ragazzi di soli 18 anni? Quindi si deve aspettare di più. E invece, non graduiamo anche con l'età l'accesso alle parti più pericolose, ecco, di internet. Quindi loro fanno un vero e proprio appello dicendo che addirittura, secondo alcuni, è sconsigliato prima dei 18 anni, un uso massiccio, di questi sistemi moderni, quando sappiamo benissimo che già a 9, 10 e soprattutto quest'età si abbassa sempre di più con l'andare del tempo, i bambini entrano in contatto, gli regalano lo smartphone e buonanotte, ecco, e sono veramente in balia di tutto il bene e il male che possono trovare sulla rete. Allora, questa settimana proprio questo vorremmo descrivere, perché se lei dice che ci manda come agnelli in mezzo ai lupi, e questi lupi hanno un volto nuovo, del quale neanche noi ci accorgiamo, anche al di là della questione apostolato, propagazione del messaggio cristiano, ma per chiunque, ecco, abbia un profilo, che poi oggi c'è questa abitudine anche di fare più profili. Io vi dico subito che, per grazia di Dio, anzi, forse qualcuno potrebbe pensare che veramente io sono al di fuori della normalità, ecco, io non ho nessun profilo, oppure se ce n'avevo uno l'ho abbandonato e chissà che fine ha fatto. Perché? Perché ci si accorge subito che non solo ti ruba il tempo, ma ti ruba l'anima, si fanno tante tante chiacchiere, tante parole. E non si prega più, o si prega di meno, o si viene esposti a pericoli di tutti i tipi. Per esempio, vi faccio un esempio. I cookies, ma che sono questi benedetti cookies che sentiamo sempre, che ci vengono a chiedere il permesso, anche se si va a guardare un filmato, che so, di astronomia o di quello che volete, no? Al di là dei discorsi più commerciali, ecco. Ma anche accedendo a dei siti scientifici, di divulgazione scientifica, oppure di turismo, insomma, quello che volete voi. Subito esce il pannello dove ti si chiede: ci autorizzi a scaricare i cookies? E uno, per non perdere tempo, risponde sì. Ecco, i cookies tecnicamente non sono altro che delle videate, delle schermate che noi produciamo sul nostro apparato digitale, computer, smartphone, tablet, quello che è, che vengono conservati per poi dopo avere la cronologia, eccetera, eccetera. Loro li vogliono acquisire. Perché? Vogliono acquisire? La risposta che sappiamo tutti quanti è: beh, perché poi ti rifilano la pubblicità. Magari fosse solo questo. Ecco. Purtroppo, attraverso i cookies e attraverso addirittura quello che loro chiamano il sentiment analysis, che cosa fanno? Cioè, studiano i siti che abbiamo visitati. Addirittura come abbiamo scritto delle parole, per esempio in commento a un filmato, ecco, studiano tutto di noi. Chi? Questi grandi inquisitori, questi grandi inquisitori, i nomi li sappiamo benissimo, si tratta di Google, di Facebook, di Microsoft, di Amazon, di Apple, insomma, chi più ne ha più ne metta, i quali alla fine noi non ce ne accorgiamo, ma dal tempo che ci siamo soffermati su un filmato, da come abbiamo scritto, da quello che esprimiamo di noi stessi, anche come commenti ai fatti, nei vari forum, per esempio, nei blog, eccetera, ci conoscono in maniera profonda. Riescono a capire tu che personalità hai. E questo lo fanno, purtroppo, non sempre per il nostro bene, ecco, non sempre per proporci. Uno sarebbe innocente pensare, cioè, beh, vedono che io vado sui siti di ricerca scientifica e mi propongono, per esempio, un corso. Magari fosse così, oppure vedono la mia frequentazione sui siti religiosi, e mi propongono, per esempio, delle stampe, della buona stampa. Questo è un l'utilizzo buono, ecco, di queste informazioni, ma sappiamo benissimo che se il buono è uno, il male è 100. Quindi vuol dire che attraverso questi cookies si infiltrano con la pubblicità, si infiltrano con delle proposte che possono essere assolutamente dannose, soprattutto se vengono fatte a dei bambini, a degli adolescenti. Certo che viene tutto ormai, praticamente noi troviamo questo golem, si chiama così questo mostro che inizia a diventare, almeno in questo settore, no, l'intelligenza artificiale. Per cui, mentre prima era necessaria un'analisi finale umana, questa volta c'è l'algoritmo. Quante volte abbiamo sentito anche in questi ultimi tempi? Prima mi è arrivata una bolletta astronomica, perché vai a protestare, non è colpa nostra, è colpa dell'algoritmo, no? Va di moda, è colpa dell'algoritmo. Sì, vabbè, la bolletta è raddoppiata, non è colpa nostra, è colpa dell'algoritmo. Allora, ci rubano la vita, ci rubano il tempo che è la nostra vita e modificano, ci riescono, questo è scientificamente verificabile, ci manipolano nelle nostre scelte, modificano i nostri comportamenti, i gusti che vengono influenzati. Finisce qua? No, perché sembrerebbe questa magari una esagerazione, però attenzione, io ricordo qualche anno fa grande allarme perché girava in rete quelli che vengono chiamati i cosiddetti programmi, challenge. Che cosa sono questi benedetti challenge? Uno dei più famosi, adesso poi ce ne sono varie categorie, era Blue Whale, cioè la balena blu. In pratica capitavi, un adolescente poteva capitare in uno di questi siti, dove veniva addestrato al sprezzo del pericolo. E in ultimo, praticamente, si chiedeva all'adolescente di provare il proprio coraggio facendo degli atti talmente pericolosi che molti adolescenti ci sono morti, ci sono rimasti secchi, come attraversare le rotaie all'ultimo momento, arrampicarsi all'ultimo piano del proprio palazzo e mettersi sul cornicione o con i piedi fuori dalla finestra. Guardate, queste sono cose vere che sono successe e che speriamo siano, succedano di meno rispetto a qualche anno fa. Quanti adolescenti, per esempio, ci hanno rimesso la vita per seguire questi challenge? Il discorso sulle fake news lo vorrei evitare perché già forse ne saprete più di me, le fake news sono dappertutto, cioè nel World Wide Web, gira la menzogna. Ecco, a tutti i livelli gira la menzogna, girano le cose, notizie false, e purtroppo difficilmente distinguibili da quelle vere. Perché poi succede un fenomeno al cui vorrei accennare prima di un piccolo stacco musicale, e cioè anche qui dobbiamo prendere coscienza di un fatto, specialmente le ragazzine, le adolescenti che hanno un loro profilo, su Instagram, per esempio, ecco, senza voler fare tanta pubblicità, sono ossessionate dai cosiddetti like. Questo lo sappiamo benissimo. Vi ricordate qualche settimana fa che una donna, invece una donna matura, si è suicidata perché era stata subissata dalle critiche per per un messaggio che lei aveva mandato in rete sul suo profilo. Insomma, quindi, ha subito una sorta di linciaggio, per non dire lapidazione mediatica, alla quale non ha retto e si è suicidata. Era una ristoratrice. Le cose sembrano andate proprio così. Ad ogni buon conto, non volendo neanche entrare nello specifico, mentre prima, ecco, per essere linciati pubblicamente bisogna avere almeno una certa importanza per andare a finire sui giornali, tant'è vero che si diceva sbatti il mostro in prima pagina, ma dovevi essere un mostro degno della prima pagina, ecco, che poi magari eri innocente. Ecco. Invece oggi basta molto meno. Tu puoi essere un perfetto sconosciuto, se ti mettono sotto come capita negli adolescenti, no? Di essere presa di mira ecco, dei commenti negativi, quindi non solo i like non arrivano, ma addirittura arrivano i pollice verso, quindi questi segni di disprezzo. Ebbene, questo può ingenerare, soprattutto nelle ragazze, i ragazzi forse sono leggermente più resistenti, un atteggiamento di depressione. E questa depressione, questo abbassamento dell'autostima, può condurre, come conduce spesse volte, al suicidio. Non stiamo parlando di cose che non succedono, succedono veramente. Ora pregherei la regia di mettere un piccolo stacco musicale, qualche minuto di buona musica e poi riprendiamo il nostro discorso. Ave Maria.
Pietà di noi, abbi
Ave Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra chiacchierata che comunque ha e deve avere un risvolto spirituale. Stiamo dicendo come il Signore ci manda come agnelli in mezzo ai lupi e oggi purtroppo questi lupi hanno dei volti nuovi, impensabili soltanto fino a 30-40 anni fa. Abbiamo visto che cosa succede su internet, abbiamo visto che cosa sono i social, l'influenza dei social, questo fatto di che qualcuno ci chiede sempre, no? I cookies, altri ti rifilano la pubblicità quando tu non vuoi, lo spamming, altri ti mandano delle fake news o comunque ci vanno a finire gli occhi dentro, altri ti mandano la pornografia se non metti dei filtri. Ti piomba addosso pure questo. Abbiamo visto come soprattutto le ragazzine sono molto fragili perché sono sensibili, no, all'apprezzamento delle proprie coetanee e quindi se sono così dipendenti, no, like dipendenti, quindi se i like non ci sono, se i follower, questa è l'ultima parola chiave, diminuiscono, possono arrivare a compiere atti estremi. Addirittura c'è l'istigazione al suicidio da parte di gruppi di bullisti, di ciberbullismo. Queste cose qua, vedete, non esistevano in questi termini perché non esisteva la rete, ma l'istigazione al suicidio è un reato penale vecchio quanto il mondo, no? Però oggi viene declinato con questi strumenti tecnologici che sono fuori controllo, lo possiamo dire molto bene, perché è impossibile per un genitore, per esempio, cercare di vedere se il proprio figlio o la propria figlia si stanno mettendo in queste situazioni. Quando ce se ne accorge? Quando è troppo tardi, quando l'adolescente fa il suicidio o quando, seguendo quelli della Blue Whales, fa un atto pericolosissimo e muore. Ecco. Esistono anche questo tipo di cose. Dobbiamo dire che il discorso follower poi cioè di questi seguaci, diventa poi sinonimo di influencer. Ecco. Io vorrei fare una battuta facilissima, no? Cioè che io qualche giorno fa mi sentivo un influencer, ma non perché avessi un mio profilo, ma perché avevo l'influenza e magari la portavo in giro. Quindi, bando alle battute, no? Questi influencer, sappiamo la reginetta di tutti gli influencer, che fine ha fatto, ecco. E ci rendiamo anche conto come c'è un intreccio quasi inestricabile tra economia, commercio, case produttrici, influencer, pubblicità, beneficenza. Ecco, c'è un intrico veramente esplosivo, no? Cioè che porta a delle conseguenze assolutamente anche eticamente non accettabili. Allora, se l'analisi si fermasse qua sarebbe solo parziale, perché sappiamo che su internet, vi accennavo qualche minuto fa, si viene esposti alla pornografia se non ci si pone un freno. Si può essere adescati, come capita nella pedopornografia, si può essere adescati. Guardate, sono cose che San Paolo diceva, neanche se ne parli tra voi, ma d'altro canto, in questi casi dobbiamo prendere come genitori delle contromisure e quindi è necessario, anzi indispensabile, prendere coscienza e parlarne di queste cose. Soprattutto parlarne ai nostri figli, ai nostri cari, a tutti. C'è anche questo pericolo dell'adescamento, pedofili, predatori sessuali. Ci sono casi di cronaca conclamati, quindi e purtroppo tutti luttuosi. Sappiamo poi come anche la famiglia viene praticamente distrutta perché nelle frequentazioni in rete, nei propri social, eccetera, si possono intrecciare relazioni prima virtuali e poi reali, e quindi anche qua troviamo fenomeni di adulterio, di tradimenti, che non vengono guardati, purtroppo non vengono guardati più con l'occhio critico e diciamo seguito cioè come un fatto negativo. Alcuni pensano che sia un diritto, che sia faccia parte della libertà. Addirittura in rete ci sono delle cose orribili delle quali non voglio neanche parlare. Ecco, quindi anche per esempio alcune ideologie, come la LGBT, bombardano magari di messaggi, anche in questi gruppi LGBT, magari possono far credere a un adolescente che è nato in un corpo sbagliato, proprio mentre sta acquistando una propria identità, sessuale. E quindi, quanti giovani sentiamo? Io mi sento diverso da quello che dice biologicamente il mio corpo, e diventano transessuali. Insomma, questa è, cari amici, i lupi in mezzo ai quali noi annunciamo Cristo. Questi sono, purtroppo, questi sono. È una battaglia veramente impari, perché il male dilaga, senza voler essere esagerati. Perché purtroppo oggi si sa, no? Si pensa che noi abbiamo la libertà di decidere la nostra identità sessuale. Che è una cosa che non solo va contro Dio e lo offende profondamente, ma anche contro la natura stessa nostra. Quindi si tratta di esagerazioni di cose anche antiche che però hanno acquistato un volto deteriore. Oggi ci troviamo davanti a uno sviluppo dilagante di questo male fatto online. Che dire poi di quelli che si definiscono nerd, oppure in Giappone gli hikikomori. Gli hikikomori sono quelli dei giovani che trascorrono la loro gioventù dove? Chiusi nella stanza, davanti a un computer oppure davanti alle anime manga. Io non so neanche se facciamo bene a parlarne, però è così, cioè ci sono dei giovani che consumano la loro adolescenza e gioventù chiusi in camera senza avere contatti con il mondo reale, ma praticamente si richiudono in se stessi e comunicano solo attraverso o dei fumetti o dei rapporti, diciamo così, sui social. Anche noi, vedete, che siamo ormai diventati un po' tutti dipendenti dei nostri telefonini, che sono anche smartphone, cioè si possono collegare alla rete. Sappiamo benissimo che se non ci metti un freno, se non lo spegni il telefonino, non riesci più a pregare perché vieni continuamente disturbato, vieni continuamente interrotto e quindi anziché parlare con Dio finisci per parlare ore e ore con il tuo prossimo. Non c'è niente di male se la cosa non rubasse il tempo alla preghiera o alle attività lavorative. Rivedo i guidatori di pullman che sono attaccati con l'orecchio e si meritano una bella sanzione al loro telefonino, incidenti stradali dovuti all'uso come si dice, all'uso, all'abuso, ecco, del telefonino, quindi alla soglia della demenzialità. Quindi un po' tutti siamo posseduti dal telefonino anziché essere possessori di telefonini. Direi che una cosa da iniziare è proprio questa, no? In famiglia, dove purtroppo è sparita la preghiera, ma sono fioriti, direi, in numero superiore agli elementi della famiglia, perché poi c'è qualcuno che ha due telefonini, che ha due schede, che c'è, eccetera, eccetera. Ma insomma, almeno durante i pasti, ammesso che si mangi ancora tutti insieme nel desco, ecco. Dopo questo segno della croce, che nessuno forse si fa più o pochi si fanno prima di consumare i pasti, ecco, spegnere i telefonini. E poi, ecco, questi sono gli appelli che ci vengono fatti dagli esperti per farci capire che c'è una totale deregulation, di tutti questi nuovi metodi di comunicazione. I hikikomori, sono la punta esterna dell'iceberg, però basterebbe guardare quanto tempo i nostri figli, adolescenti, soprattutto le ragazzine, passano appiccicati al loro computer o al loro telefonino per renderci conto che il mondo è veramente cambiato e che si sta facendo largo nelle nostre coscienze una serie di attività che tengono fuori Dio, che tengono fuori non solo il messaggio cristiano, ma ahimè anche la preghiera e tutto quello che invece possiamo fare di bene. Cosa fare? Da parte dei genitori prenderne coscienza, da parte degli educatori ancora di più, da parte degli utilizzatori ci vorrebbe una sorta di vademecum, una sorta di tavola di comandamenti, diciamo, laici, ma anche di rispetto dei comandamenti divini, ecco, che farebbe usare questi mezzi con non solo razionalità, ma con una coscienza retta. Usarli a fin di bene, guardandosi da chi ci vuole condizionare in tutti i modi. Possiamo chiudere dicendo che esiste un osservatorio, l'Osservatorio Pro Vita e Famiglia, che tratta abbondantemente di questi temi e che potete consultare. E qualcuno consiglia anche di visionare su YouTube. Un docufilm, si chiamano così questi filmati documentari, che si intitola The Social Dilemma o Dilemma. The Social Dilemma di che cosa tratta? Tratta del fatto che alcuni dipendenti di Google, di Apple, di Facebook, ne abbiamo citati soltanto qualcuno, si sono associati e si sono licenziati dalle loro imprese, dai loro datori di lavoro, perché si erano resi conto che per tenere alti, diciamo, i risvolti di lucro, no, di guadagno di queste società, pensate che messe insieme hanno avuto ricavi per 1 milione di milioni di dollari, quindi, oppure per 1.000 miliardi. Immaginate che giro d'affari ci sta dietro, per cui non tengono in nessun conto le regole etiche. Quello che guida Zuckerberg e altri, no, di questi fondatori, ecco, dei social, sono i ricavi, non sono i risvolti, anche tragici, che i loro sistemi possono dare. Quindi si tratta anche qui di prenderne coscienza e questo docufilm viene per esempio suggerito dalla direttrice editoriale di Notizie Pro Vita e Famiglia. Visioniamolo questo social dilemma perché ci svela come non indifferenti, ma questi fondatori di grandi social, abbiamo citato quelli più famosi, pensano soltanto a guadagnare dei soldi, ecco, e non pensano o non vogliono pensare a quello che di male si può fare con i loro strumenti informatici. Io, cari amici, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.